Il radiogiornale.
Cala la produzione idroelettrica, i dati forniti da Berna alimentano le discussioni tra gestori degli impianti e ambientalisti e molti progetti arrancano. Per combattere i femminicidi occorre potenziare con urgenza le misure in ogni cantone, lo chiede l'iniziativa presentata ieri sera dal Partito Socialista Svizzero. Svaniscono le prospettive di pace tra Russia e Ucraina. Resta bloccata l'iniziativa di Trump per un vertice tra Putin e Zelensky. Per lo sport calcio, altra sconfitta per il Bellinzona, che rimane ultimo in classifica. Ben ritrovati da Maria Armanda Trezzini. Ricorsi e problemi di redditività ostacolano uno dei pilastri della strategia energetica svizzera. Entro il 2040 potrebbe essere realizzata solo la metà della produzione idroelettrica invernale. Gianluca Olgiati.
L'elenco è lungo e va dal lago di Marmorera nei Grigioni al Gornerli in Vallese, passando per la diga del Sambuco in Ticino. 16 progetti, frutto di un compromesso tra Confederazione, gestori e associazioni ambientaliste. Obiettivo: aumentare di 2 terawattora la produzione elettrica invernale entro il 2040. Obiettivo che si allontana. Stando all'Ufficio Federale dell'Energia, entro quella data è probabile che se ne produca solo la metà, mentre una volta realizzati gli impianti si potrebbe arrivare a 1,5 terawattora. Nessun dettaglio fornito, ma da un sondaggio tra i gestori sarebbe emerso che alcuni progetti potrebbero essere ridimensionati, sospesi o abbandonati. Cosa sta succedendo?
Es ist natürlich das bekannte Beispiel von Einsprachen.
Susanne Vinzenz Stauffacher, consigliera nazionale PLR e presidente dell'Associazione Svizzera di Economia delle Acque, punta il dito contro i ricorsi. Ma non è tutto. Per molte aziende, ha detto a Radio SRF, si tratta anche di questione di redditività.
Auch die Wirtschaftlichkeit.
Una notizia che sorprende anche Pro Natura, una delle organizzazioni che aveva partecipato alla tavola rotonda da cui erano scaturiti i 16 progetti. Pro Natura che dice: non siamo noi a bloccare.
Wir gehen davon aus, dass wenn die Vereinbarungen angepasst werden.
Per la portavoce Natalie Rutz è chiaro: se la lista dei progetti va ridiscussa, bisogna tornare a farlo tutti assieme.
An einem Tisch sitzen werden.
Il tempo stringe. Entro fine anno il Dipartimento dell'Energia intende tracciare possibili opzioni, tra cui modificare la lista dei progetti. Toccherebbe al Parlamento approvarla, Parlamento che già fra pochi giorni, nella sessione di settembre, proverà a concludere il dibattito su questa revisione di legge. Questione più scottante: concedere o no la possibilità di ricorso alle associazioni ambientaliste.
Per finanziare la 13ª VS, la Commissione della Sicurezza Sociale del Nazionale propone un aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali. Ieri ha inoltre chiesto di rinunciare alla riduzione del contributo della Confederazione proposta dal Governo. Il tema sarà discusso dalla Camera Bassa durante la sessione autunnale. Ricordiamo che l'altra Camera del Parlamento, il Consiglio degli Stati, predilige un finanziamento misto con l'aumento sia dell'IVA sia dei prelievi sui salari. Per combattere i femminicidi, il Partito Socialista chiede strumenti adeguati in tutto il territorio. Intervenire urgente dopo il recente triplice delitto di Corcelles nel canton Neuchâtel, che ha portato a 22 i casi. Sul possibile lancio di un'iniziativa popolare, Giampaolo Driussi ha sentito la consigliera nazionale Tamara Funiciello.
Questa iniziativa sta su tre pilastri. Il primo pilastro è di chiarire le responsabilità tra cantoni e la Confederazione. Il secondo pilastro vuole che ci siano degli standard di qualità chiari in tutti i cantoni, che devono essere messi in atto ugualmente. E come terzo pilastro vogliamo un aiuto finanziario per essere sicuri che questi standard di qualità siano messi in atto.
Quanto ci vorrebbe per finanziare questo sostegno, questi standard? Quindi parliamo di centri di accoglienza, per esempio.
come primo passo noi stiamo parlando di circa 500 milioni ogni anno. Questi sono soldi che poi aiutano in effetti a garantire il numero necessario di centri di accoglienza. Oggi la Svizzera ha un terzo dei centri che in effetti avrebbe bisogno, ci sono 7 posti per le bambine nella Svizzera, 7 posti non sono abbastanza, penso che non bisogna chiarire questa cosa, però c'è anche bisogno di soldi per mandare in avanti la prevenzione.
500 milioni di franchi a carico di chi? Della Confederazione, dei cantoni o di tutti e due? In che misura?
500 milioni solo a carico della Confederazione, quello che i cantoni già stanno facendo non deve essere toccato in nessun modo. Questi 500 milioni sono necessari perché poi alla fine sono 100 franchi per donna in questo paese.
A Losanna è stato compiuto un primo arresto dopo le due notti di disordini all'inizio della settimana. Un serbo di 19 anni è stato posto in detenzione preventiva con le accuse di sommossa, danneggiamento, violenza o minacce contro autorità e funzionari pubblici. Il giovane che ha ammesso i fatti è stato identificato dalla videosorveglianza mentre appiccava il fuoco ai cassonetti e sparava petardi. I disordini erano seguiti alla morte del ragazzo di 17 anni che si era schiantato con uno scooter mentre fuggiva dalla polizia. Ha addentellati anche in Ticino lo scandalo dei siti con foto di donne, riprese anche in situazioni intime e pubblicate a loro insaputa. Dopo il caso di mia moglie emerso in Italia, sono stati scoperti altri portali e gruppi. Giovedì è stata chiusa la sezione di un forum dedicata al nostro cantone. Conteneva un centinaio di pagine in cui gli utenti, presumibilmente anche ticinesi, si scambiavano, commentavano e cercavano immagini. Un 57enne del Sopraceneri è stato condannato ieri per ripetuta pornografia dura a 20 mesi sospesi. Tra il 2013 e il 2023 ha gestito oltre 200.000 file a sfondo pedofilo. Dovrà inoltre seguire un percorso terapeutico a causa dell'elevato rischio di recidiva. Circa 300 persone hanno protestato nel pomeriggio a Mendrisio contro la decisione di FFS Cargo di abbandonare i terminal di Cadenazzo e Lugano Vedeggio. Per i sindacati la riorganizzazione è un vero e proprio smantellamento dell'azienda. Durante la manifestazione, promossa anche da associazioni, personale ferroviario e partiti di sinistra, è stata espressa preoccupazione sia per i tagli di posti di lavoro sia per il trasferimento del traffico merci su rotaia. Marcello Ieraci ha fatto il punto con il portavoce della Posta, che assumerà la gestione del terminal di Cadenazzo.
Esce FFS Cargo, entra la Posta. Il passaggio di consegne sarà a partire dal gennaio 2026 e apparentemente sembra non cambiare nulla in termini operativi.
Noi intendiamo appunto rilevare, affittare il terminal di Cadenazzo e gestirlo autonomamente, mentre le attività di manovra rimarranno presso le ferrovie federali e le operazioni di carico e scarico dei container saranno affidate a un'azienda partner. In questo momento sono in corso gli accertamenti proprio per definire tutti gli aspetti operativi, contratti, eccetera, sono in fase di elaborazione.
Marco Scossa è portavoce della Posta in Ticino.
E questo per le medesime attività che svolgiamo oggi. Andiamo a Cadenazzo, vengono caricati e scaricati ogni giorno, adesso sono 4 treni postali e sappiamo che diventeranno 5 già a partire da dicembre. Quindi un terminal sicuramente di grande importanza che ci permette di gestire l'80% di tutte le lettere e i pacchi da e per il Ticino appunto tramite ferrovia.
Quindi la previsione è quella di un aumento del traffico postale per una regione, il Ticino appunto, che viene definita strategica anche in considerazione dei grossi clienti che la Posta ha in Nord Italia. Ma questo traffico resterà sempre su rotaia o c'è la tentazione di spostarne anche solo una parte su gomma?
Assolutamente no, la ferma volontà è proprio quella di continuare come fatto fino ad oggi a garantire questo 80% di volumi da e per il Ticino su ferrovia.
Il maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio sul Mendrisiotto ha provocato una colata di fango sulla cantonale tra Riva San Vitale e Brusino. La strada che costeggia il lago, chiusa in zona Poiana, è stata riaperta. Il traffico è stato a lungo congestionato anche sulla A2 a causa del rischio di aquaplaning nei pressi della dogana di Chiasso Brogeda. In direzione sud le auto sono rimaste a lungo incolonnate già a partire da Bellinzona. Dall'estero entra nel vivo l'offensiva di Israele contro Gaza City, considerata l'ultima roccaforte di Hamas nel territorio devastato dalla guerra. Il portavoce dell'esercito ha definito l'area zona di combattimento pericolosa. Gli Stati Uniti intanto hanno revocato il visto ai rappresentanti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e dell'Autorità Nazionale Palestinese. Washington li accusa di aver ostacolato il rilascio degli ostaggi. Il provvedimento, adottato in vista dell'imminente Assemblea Generale dell'ONU, riguarda anche Mahmoud Abbas. Il presidente dell'ANP, che l'ha giudicato illegale, ha chiesto alla Casa Bianca di revocarlo. In Ucraina svaniscono le prospettive di pace. Il cancelliere tedesco Merz, durante l'incontro con Macron nel sud della Francia, ha escluso un incontro a breve tra Zelensky e Putin, contrariamente a quanto annunciato da Washington. Per capire se la mossa diplomatica messa in campo dalla Casa Bianca nelle due scorse settimane è finita in un vicolo cieco, abbiamo interpellato Antonio Misiroli, già collaboratore del segretario generale della NATO e docente di scienze politiche a Parigi.
L'iniziativa di Trump è bloccata e ferma e forse non c'era da farsi troppe illusioni, dato che l'interesse effettivo di Putin a un incontro a due con Zelensky o a tre, senza Trump, era molto vago, molto debole. Già il giorno dopo l'incontro di Anchorage, Lavrov, il ministro degli esteri, aveva gettato acqua sul fuoco. Putin non riconosce la legittimità di Zelensky, non intende negoziare bilateralmente con lui, intende imporre le sue condizioni. Quindi questo tavolo per il momento sembra bloccato, anche se Trump probabilmente non lo riconoscerà o preferirà comunque non parlare di questo scacco, almeno per il momento. Ci sono alcuni altri tavoli, tuttavia, che sono ancora attivi. A Copenaghen si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea, i ministri degli esteri, per discutere che tipo di sostegno l'Unione Europea in quanto tale può dare all'Ucraina. Continuano le riunioni dei cosiddetti volenterosi, cioè dei paesi principalmente europei che sarebbero disposti anche a schierare una forza di rassicurazione in Ucraina in caso di cessate il fuoco, per aiutare gli ucraini, per sorvegliare la forza. E c'è infine, ma non lo sottovaluterei, un gruppo di lavoro che è stato lanciato dopo il vertice di Washington della settimana scorsa, che è presieduto da Marco Rubio, dal segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale, che discute in particolare con gli alleati europei quali tipi di garanzie potrebbero essere offerti a Kiev. E gli incontri tecnici che si sono svolti in questo contesto pare abbiano dato dei risultati, come dire, non voglio dire incoraggianti, ma sicuramente non troppo scoraggianti. Ma evidentemente il tavolo principale è quello che si trova alla Casa Bianca, il tavolo importante è anche quello che si trova al Cremlino. In questo momento Putin, vista anche la situazione militare sul terreno, non ha alcun interesse a negoziare o a fermare il conflitto.
Si è chiusa senza decisioni la prima udienza contro il licenziamento della governatrice della Fed, Lisa Cook. La battaglia legale con l'amministrazione Trump, che riprenderà entro martedì, avrà importanti ripercussioni sulla più potente banca centrale del mondo. E ora l'attualità sportiva con Patrick Locatelli.
Bene ritrovati, è arrivata l'ennesima sconfitta per il Bellinzona, che nemmeno al sesto tentativo è riuscito a vincere a Nyon. È finita 3-1 per lo Stade Granata, sempre ultimi nella classifica di Challenge League, comandata dalla Rau, che ha superato in trasferta 1-0 il Rapperswil. Questa sera in Super League, Thun contro Grasshopper, Winterthur Zurigo e Sion Basilea. Intanto il Losanna, fresco di qualificazione alla Conference League, ha perso Kalisen. L'attaccante senegalese si è trasferito in B inglese alla Middlesbrough. In Serie A il Milan ha ottenuto i primi punti vincendo 2-0 a Lecce, seconda vittoria per l'altra lombarda in campo, la Cremonese che battendo 3-2 il Sassuolo ha fatto suo lo scontro tra neopromosse. Agli US Open tutto liscio per Alcaraz, il numero 2 al mondo, che battendo in 3-7 l'italiano Dardari ha raggiunto gli ottavi di finale. Nella notte toccherà al rossocrociato Jerome Kim contro lo statunitense Fritz, numero 4 del tabellone, e a Novak Djokovic contro Norri. Nel tabellone femminile avanti la numero 4 Pegula, eliminata la 8 Paolini, mentre più tardi toccherà alla numero 1 Sabalenka opposta a Fernandez. Passando all'hockey, netto successo per il Lugano in amichevole con il Coira, i bianconeri si sono imposti 8-0, da segnalare le doppiette di Perlini e Brian Zanetti, a Lugano che ha fatto 5-5 sin qui in preparazione e che non ha schierato Luca Fazzini, fermato da un problema alla parte superiore del corpo e valutato giorno per giorno. Alle 18 i bianconeri scenderanno per la prima volta sulla ghiaccio della Corner Arena, lo faranno contro il Rapperswil a seguire la presentazione della squadra. L'Ambri Piotta dall'accanto suo ha perso 4-3 proprio contro i sangallesi, in luce Inti Pestoni con una doppietta e Tierney al quarto gol in questa preseason, bianco-blu impegnati alle 19 alla Gottardo Arena contro il Kloten. In Champions League sia lo Zurigo campione in carica sia il Losanna hanno bucato l'esordio, i Lions sono stati sconfitti 3-2 all'overtime dalla Bremerhaven, i Vodesi 4-1 in Finlandia dalla Lukko Rauma, oggi nuovamente in pista Berna e Zugo. La nazionale femminile, dopo il successo con la Svezia, ha dovuto inchinarsi ai rigori con la Cechia, oggi è con la Finlandia, ultima sfida di questa prima tappa dell'Eurotour. Infine le due ruote a Leger, parliamo di mountain bike, Alessandra Keller ha ottenuto il secondo posto nello short track, quarta Sina Frey, nella gara al maschile undicesimo Filippo Colombo. Buoni segnali a pochi giorni dai mondiali di Cramontana. E poi alla Vuelta Ayuso ha vinto la settima tappa, sempre Train in maglia rossa, oggi ottava frazione di 163 km con arrivo a Saragossa.
E siamo alle previsioni del tempo, che per oggi, sabato 30 agosto, annunciano in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con ultimi rovesci residui a nord. Nella notte le minime scenderanno attorno ai 14 gradi, in giornata le massime raggiungeranno i 25. Per quanto ci riguarda è tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.